Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Popcorn.
Ciao a tutti ragazzi.
Dunque, siamo qui per parlarvi di un filmone in tutti i sensi, ovvero La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock.
Bando alle ciance, iniziamo subito con il darvi i nostri contatti e, lanciandovi la nostra sigla. Popcorn, il vero gusto del cinema.
Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com.
La puntata di oggi sarà leggermente diversa. È un film che ha fatto la storia del cinema mondiale. Ha scalzato pochi anni fa il film più bello al mondo, che era
Quarto Potere.
E quindi è degno di nota, e quindi è giusto che venga recensito da noi di Popcorn come appunto il nuovo film più bello al mondo e più interessante al mondo. In questa occasione io farò la parte dell'alunno, ecco, forse è meglio, la parte dell'alunno che non sa oppure vuole scoprire qualcosa in più del film, mentre Andrea farà la parte del professore, di quello che ha studiato il tema del film. Detto questo, direi che possiamo iniziare.
Allora, cominciamo dal principio, cominciamo dalla trama, così per contestualizzare quello che stiamo dicendo. Dunque, La donna che visse due volte, che in originale si intitola Vertigo, di cosa parla? Vede un Scotty Ferguson, un poliziotto, interpretato da James Stewart, che ha una patologia grave, soffre di vertigini. Un giorno viene incaricato da un suo ex compagno di scuola di sorvegliare, di pedinare la moglie Madeleine, perché ha tendenze suicide. Dunque Scotty comincia a pedinarla e mano a mano che le si avvicina, insomma, cominciano ad avere dei contatti molto vicini, quasi intimi, e si innamorano. Finché un giorno Madeleine, in preda a una delle sue follie, si reca su un campanile e Scotty, impedito dalla sua patologia, non riesce a salvarla e Madeleine si getta dal campanile. Passa del tempo, Scotty è in preda a una depressione molto profonda e un giorno, passeggiando per strada, vede una ragazza di nome Judy che è molto somigliante alla donna morta. Inizia una serie di vicende che lo porteranno a far affiorare certi misteri.
Dalla trama credo, almeno da parte mia, non si riesce ad evincere quanto in realtà il film sia carico di significato e soprattutto abbia preso una così tanta importanza nell'ambito cinematografico. Non credo che una trama così sia di per sé originale o comunque sia un film che possa fare, tra virgolette, la storia cinematografica per quello che magari racconta. Immagino ed ipotizzo, appunto, ma tra virgolette so già, che tutto ciò che il film rappresenta è nella modalità di sceneggiatura, di ripresa, o comunque in tutti quegli aspetti tecnici, potremmo così dire, giusto Andrea?
Sì, tecnici e formali.
Tecnici e formali, che il film riesce a mettere in atto. Appunto, quindi ti chiedo, il perché riesce ad essere così importante?
Allora, non hai tutti i torti, nel senso che sì, la storia di base è molto semplice, voglio dire, quest'uomo che incontra una ragazza che assomiglia molto a una ragazza morta poco tempo prima, ma è il modo in cui Hitchcock affronta il problema e affronta la storia. Se non ricordo male è stato Godard a dire che Hitchcock è stato il più grande inventore di forme nella storia del cinema, e ha ragione, perché non è tanto il cosa viene raccontato ma il come. Cioè è la forma che crea il contenuto, ed è questa è la formula che si applica a Hitchcock nel caso più assoluto rispetto a molti altri. Perché abbiamo delle scene che sono passate alla storia per come sono state concepite, oltre che poi alla allo studio che è stato fatto sul film da parte di psicanalisti, di filosofi, di psicologi, perché è un film sulla psiche umana, sulle debolezze dell'essere umano. Questo vertigo si riferisce sì alle vertigini che prova Scotty quando è in posti molto alti, ma anche la sensazione che una donna affascinante, bella, può far provare all'uomo. Cioè Hitchcock fa equivalere la vertigine al fascino femminile, e questa è una trovata molto, molto ingegnosa e molto, molto sottile, volendo.
È interessante da notare come, a differenza magari di alcuni film che abbiamo anche già trattato, come ad esempio Roma città aperta, oppure altri film d'autore che mi possono venire alla mente a me, qui forse l'aspetto, chiamiamolo canonico, della diva viene rivisitato.
Sì, infatti Hitchcock, in tutte le attrici che hanno lavorato per Hitchcock, Kim Novak in questo caso, Grace Kelly e altre, sono delle donne tipo, cioè sono donne ideali, sono figure eteree, sono raffigurate come qualcosa di inarrivabile, e questa è una cifra stilistica ricorrente in Hitchcock, anche perché lui considerava gli attori delle appendici rispetto alla storia, rispetto al modo di raccontare. Se ne serviva perché non poteva farne a meno, e molti hanno detto che lui non avesse poi un gran rapporto soprattutto con le attrici, mentre con gli attori aveva un rapporto molto più sentito, soprattutto con Cary Grant e James Stewart.
Non andare al cinema senza popcorn.
Tornando invece al racconto di com'è strutturato il film e quindi dei vari colpi di scena e quindi il tecnicismo che Hitchcock mette in atto, troviamo nel film dei colpi di scena e dei cambi veramente di consecuzio temporale che ne hanno fatto veramente la storia e poi sono stati ripresi da tantissimi altri registi.
Sì, infatti il film è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Pierre Boileau e Thomas Nasse-Jacques, che però Hitchcock in un certo senso stravolge, ovvero la risoluzione dell'intrigo viene nel film anticipata, cioè prima della fine si capisce lo spettatore, attenzione, lo spettatore capisce cosa c'è veramente sotto, mentre il protagonista è ignaro fino a quando non lo scopre lui di persona. Questo perché si applica la filosofia di Hitchcock sulla suspense piuttosto che sulla sorpresa, perché lo spettatore è conscio di questa cosa, di questa notizia che gli viene data, e viene data solo ed esclusivamente a lui, come il finale di Quarto Potere, d'altronde.
Sì, assolutamente.
Esatto, che lo sa solo lo spettatore come si risolve, anche in questo caso, perché il protagonista invece lo scopre alla fine. Quindi lo spettatore dice, si rivolge al protagonista come per dire: sbrigati a capire, dai, che noi l'abbiamo capito, capiscilo anche tu. E vive questa sorta di tensione emotiva.
A me così viene subito in mente il classico stereotipo della famiglia afroamericana davanti a un qualunque film al cinema, mangiando una caterva di popcorn, guardando il film, e inizia ad urlare al protagonista: non entrare in quella porta, non entrare in quella stanza, non fare queste cose. Che è un po' quello che nel subconscio viene in mente a noi, appunto.
Esatto, e Hitchcock ha portato al cinema proprio questa condizione psicologica che nei film di genere o anche degli horror che sarebbero venuti in seguito hanno attuato, e Hitchcock ha fatto scuola in questo.
Non andare al cinema senza popcorn.
Un'altra cosa interessante del film è il fatto di vedere alcune trovate stilistiche e formali che non si erano mai viste prima, e che anche queste avrebbero poi fatto scuola in molti ambiti. La scena proprio simbolo, la scena una delle più famose di questo film, è proprio la soggettiva vertiginosa di Scotty che guarda la tromba delle scale del campanile, e vediamo proprio questa sensazione di vertigine. È interessante sapere come è stata ottenuta questa scena. Ho fatto creare un fondale con la tromba delle scale, posto di fronte, la cinepresa collocata orizzontalmente, e unendo una carrellata all'indietro e una zoomata in avanti ha ottenuto questo effetto di vertigine,
che è di per sé una trovata, a mio avviso, spettacolare. Non, una persona non ci penserebbe. A me era venuto in mente, poteva essere un ottimo escamotage anche usare uno specchio per ridare più profondità, appunto, comunque creare un senso ancora di più lunghezza, forse, delle scale. Altro stratagemma che può usare, che appunto leggiamo sempre tra i vari bloopers, tra le varie curiosità che riusciamo a trovare in giro per tutti i vari libri / manoscritti, tutto quello che volete del film La donna che visse due volte, sono anche gli errori che vengono fatti in buonissima fede da Hitchcock con i mezzi che all'epoca avevano i registi avevano in mano.
Sì, succede tuttora, ma era molto facile cadere in errori banali, ovviamente involontari. Ad esempio, a un certo punto lo sfondo che sta dietro è rovesciato, per cui sembra che la guida della macchina sia dalla parte opposta.
All'inglese o alla classica?
Il film è ambientato in America, quindi dovrebbe avere la guida come noi. Quindi noi lo vediamo capovolto. Sono sviste che potevano succedere, soprattutto quando si giravano film in interni con l'uso di trasparenti, e Hitchcock lavorava molto con i trasparenti per ricreare in interni situazioni esterne, anche per aggirare i costi. E erano errori che potevano succedere, insomma, sono errori, se vogliamo dire, ingenui, insomma, sviste, che fanno capire anche, appunto, che i film vengono girati non in modo sequenziale, ma una scena qua, una scena un giorno, una scena un altro giorno, che poi vengono messe insieme, quindi si può incappare in qualche errore.
Non andare al cinema senza popcorn.
È molto più facile parlare, appunto, trovare questi errori di per sé piccoli che non influiscono realmente nella storia del film. È più difficile adesso ritrovare gli stessi errori, proprio perché grazie alla computer grafica, il grossissimo lavoro di post-produzione. Come ricordate, la scorsa settimana vi abbiamo parlato di Animali Fantastici e abbiamo detto che dietro quel film c'è un lavoro di post-produzione impressionante, proprio perché è completamente un mondo immaginario e fantastico. Di conseguenza non è possibile ritrovare dei paesaggi o comunque delle scene uguali nel mondo reale. Qui invece con il film La donna che visse due volte è molto più facile trovare dove è stato girato e soprattutto come è stato girato e tutti i vari scenari.
Eh sì, all'epoca la post-produzione riguardava praticamente ed esclusivamente solo il montaggio del film in sé. Questa era la post-produzione del film.
E leggermente magari la parte sonora, quindi il doppiaggio eventuale delle varie battute.
Esattamente.
Con questo direi che potremmo chiudere
il nostro commento,
come dice il nostro professor Scandola dell'Univier. Il nostro commento al film. Speriamo vi sia piaciuto tantissimo, come è piaciuto a noi scoprire alcune chicche, alcune perle del film. Ci vediamo giovedì per darvi il nostro parere sul film che sceglierete entro domani mattina alle 10. Ricordatevi quindi di fare il nostro sondaggione. Detto ciò, buona giornata a tutti e buona settimana, ragazzi.
Ciao ragazzi.
Ciao da Popcorn. Popcorn, il vero gusto del cinema.
Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com.